Allora iniziamo questo consiglio comunale e passo la parola al segretario per l'appello.
Buongiorno a tutti. Bose.
Presente.
Bellinato. Bassabadin. Bolzò. Baesso. Celeghin.
Presente.
Marcon. Ragagnin. Non c'è.
Presente.
Oliveto. Mezzorato. Zileotto. Non c'è.
Sempre giustificata.
Costa. E Barrichello.
Quindi provvedo a nominare gli scrutatori Bellinato, Sabadini e Barrichello. Comunicazioni. Allora, beh, avete già sentito, avevo letto, è arrivato l'assegnazione per il contributo di 100.000 euro per la nuova piattaforma sportiva che andremo a realizzare. Verranno consegnati l'inizio lavori a giorni, quindi abbiamo un contributo di 100.000 euro dalla regione più 70.000 euro di contributi statali, quindi direi che è un buon investimento che andremo a fare per i nostri ragazzi. Poi vi anticipo già, forse avete anche questa notizia già avuta, il 19 ottobre, sabato mattina, quindi andremo a inaugurare la nuova rotatoria di Boscalto, sono completati i lavori, quindi il 19 c'era la presenza della vicepresidente della Regione Veneto, De Berti. Poi, a proposito di inaugurazioni, a giorni completeremo il passaggio dalle scuole medie alla palestra, quindi con la nuova tettoia, verrà completato quindi completamente il lavoro di adeguamento sismico, riqualificazione della scuola e anche là probabilmente, penso verso primi di novembre, metà novembre, andremo un po' a inaugurare, anche per spiegare ai cittadini i lavori che sono stati fatti, visto che sono lavori importanti, 1,5 milioni di investimenti in questi anni, quindi ormai completati. Altra comunicazione. Visto abbiamo salutato un dipendente, ne salutiamo uno che arriva, che prossima settimana arriverà un nuovo dipendente che nell'area operatori esperti, quindi che andrà un po' a rinforzare l'attuale organico, quindi partirà con un nuovo servizio martedì prossimo. Bene, queste le comunicazioni, passiamo al primo punto all'ordine del giorno, approvazioni verbali seduta precedente. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno. Quindi approvati. Punto 2. Approvazione del piano comunale per la localizzazione di impianti di telefonia mobile. Allora, questo è il piano che abbiamo adottato il 29 luglio 2023. Sono arrivate le osservazioni. E abbiamo che la presenza dell'ingegner Barbon che eventualmente può spiegarci un attimino le osservazioni sono arrivate. Più che altro, allora, l'osservazione che è arrivata è una, perché l'altra è d'ufficio da parte dell'ente che praticamente ci ha realizzato questo piano. L'osservazione riguardava l'area industriale l'area artigianale di Castelmino, dove è prevista una collocazione di un'antenna. Diciamo che c'erano 8 punti, non so se avete visto che la risposta sia stata risposta puntualmente ad ogni, quindi è stata accolta parzialmente, ma non totalmente, nelle sue richieste. Quindi se siamo pronti, quindi passo la parola all'ingegner Barbon per una spiegazione anche delle novità che ci sono in questo piano, che comunque quindi con questa adozione diventerà operativo per quanto riguarda il nostro territorio. Siamo pronti? Comunque possiamo. Con il microfono siete a posto? Avete bisogno? Il microfono di Maria avvicina un attimo, accendi.
Sente? Sì, penso di sì. Quindi vado oltre la presentazione del piano e andiamo direttamente alle osservazioni. Fondamentalmente l'osservazione d'ufficio che è stata redatta assieme tra Contarina e l'Ufficio Tecnico Comunale di Resana è necessaria, si è resa necessaria perché Poiché il piano è stato adottato il 29/7/2023 e invece il 29/4/2024 è entrato in vigore un decreto legge, il decreto legge 48/2024, che porta dei nuovi limiti di emissione di impatto elettromagnetico, poiché noi ci troviamo tra adozione e approvazione, cioè questa variazione normativa è intervenuta fra le due fasi, per avere un piano aggiornato, per consegnare un documento che sia il più corretto possibile, abbiamo ritenuto opportuno, assieme al proprio tecnico, fornire questo aggiornamento. Non potevamo fornirlo senza il passaggio in consiglio comunale, perché è stato adottato in precedenza un documento che era leggermente difforme. Quindi le modifiche sono, appunto, saranno introdurre questi riferimenti normativi che impattano soprattutto dal punto di vista dei limiti che si diceva prima. Mentre prima il limite era quello di 6 voltmetro, lo vedete in basso a sinistra, adesso questo limite è stato portato a 15 voltmetro. Ok, fondamentalmente è questa la variazione. Il piano che è stato adottato in precedenza e non perde valore, non perde di efficacia, perché i limiti di 6 erano molto più stringenti, quindi tutte quante le simulazioni fatte, tutte quante la pianificazione fatta adottando un limite più basso è molto più conservativa, quindi tra virgolette il piano ne guadagna. E vabbè, poi c'è un'altra modifica che prevede, proprio per andare incontro agli operatori che possono adeguare il limite dai 6 ai 15 voltmetro, se l'operatore non esegue delle modifiche fisiche, orienta antenne, alza il palo eccetera, ma fa solamente un aumento di potenza, non è neanche necessario l'autorizzazione del comune, ma basta una semplice comunicazione da parte dell'operatore, che deve comunicarlo all'autorità comune e ARPA, e il comune accetta, deve accettare questa variazione. Fondamentalmente sono questo, ribadisco, il piano è comunque valido, anzi è più conservativo rispetto a quanto prevede la norma. Questa è l'osservazione, i contenuti dell'osservazione.
A proposito di questo piano più conservativo, io ho ricevuto diversi cittadini che mi dicono che abbiamo poca copertura, scusa il termine, ma non è tecnico, che rispetto ad altre aree. Quindi qui mancano diversi punti probabilmente di trasmissione, cioè siamo un po' poco coperti o no rispetto all'esperienza che hai avuto in altri territori?
Beh, allora, i gestori vanno dove c'è mercato. Quindi se effettivamente un cittadino... la copertura c'è dappertutto. C'è poi bisogna usare due termini distinti, copertura e capacità trasmissiva, capacità ricettiva in questo caso da parte dell'utente, perché se vogliamo fare una telefonata tutti quanti abbiamo la copertura, ma se oggi c'è luna rossa e tutti quanti vogliono vedere luna rossa, i primi 100 che si agganciano alla cella la vedono, gli altri no, perché manca questa capacità. Adesso con questo aumento di potenza, probabilmente un palo costa... una struttura con le antenne costa sui 120-130 mila euro, più cioè la realizzazione, poi affitto, gestione, costi energetici, quindi non è proprio un costo indifferente. Vanno dove c'è mercato. Se i cittadini lamentano la cosa, ci sono carte dei servizi da rispettare, perché anche quello, quindi loro in base a quello fanno la pianificazione. Mettere su antenne, cioè loro vanno dove c'è mercato. Quindi se qualcuno si lamenta è possibile che ci sono state delle aree, cioè hanno presentato i piani di sviluppo, il comune infatti ha anche individuato delle aree, quindi io prevedo che un po' alla volta la maggior parte delle situazioni sarà soddisfatta. E poi bisogna vedere nel tempo, perché comunque noi, comune, contadina, non possiamo sapere qual è il bacino d'utenza, cioè quanti sono i clienti in quell'area. Lo sanno loro, il segreto industriale non te lo diranno mai, anche per fare pianificazione, se noi lo sapessimo potremmo fare delle stime un po' più, potremmo forse, perché comunque lo sanno loro, ma è un segreto industriale, non lo diranno mai. L'unica potrebbe essere in alcuni casi vedere qual è l'antenna di vicino e suggerire a chi ha difficoltà di cambiare gestore. Senza, perché comunque non è neanche giusto, secondo me, mettere antenne per soddisfarsi, c'è già l'antenna lì con il gestore, cambio gestore.
Okay. Grazie.
Prego.
Se c'è qualche intervento, osservazione, consigliere Mazzorà.
Bene, siamo in presenza di una legge europea, la 1660, sul dissenso e pene fino a 20 anni per chi compie atti di protesta perché vengono paragonati al terrorismo. Bene, io qui protesto perché sono fortemente contrario a queste antenne 5G. Ci sono studi internazionali, addirittura anche l'Istituto Ramazzini, su quelli che sono i danni provocati dal 5G. Molti sindaci si stanno attivando finalmente. Perché qui non c'è di peggio di chi non vuole vedere, non si utilizza neanche il principio di precauzione. Cioè ci si deve fidare di queste lobby private che hanno il solo scopo di arricchirsi a danno della salute dei cittadini. L'Istituto Ramazzini da sempre ha dimostrato i danni, ha fatto molti esperimenti. Cioè qui ci si fida delle menzogne che il sistema sta dicendo. L'abbiamo visto con Colin Powell, che grazie al fatto che hanno scoperto le prove false sull'antrace in Iraq hanno ucciso 1.300.000 persone, ma con prove false però. Qui ci sono prove false, ci stanno dicendo se non ti vaccini ti ammali e muori, abbiamo visto quanto falsità c'è stata e qui ci sono molte falsità su questo fatto. Io sono contrario perché non mi fido più di un sistema dove la controparte non può controbattere. E qui va avanti solo quello che è un pensiero unico, cioè la legge europea 1660 sul dissenso sta applicando pene severissime per chi va contro ciò che qualcuno ha deciso che è verità. Abbiamo visto anche con le banche che cosa è successo. Hanno detto che bisogna trasformarle per salvarle, alla fine non è successo niente. Hanno continuato a mentire. Lo hanno fatto anche con i vaccini, che hanno detto bisogna vaccinarsi per fermare il contagio, la diffusione, la malattia. Non è stato vero niente, hanno solamente mentito. Io non mi faccio più meraviglie di chi è pagato dal sistema per mentire, carpendo la buona fede delle persone che non hanno la forza e il coraggio di opporsi, devono solo dire signor sì. Io siccome non dico signor sì, io voterò contro perché sono contrario a questi piani, visto che hanno detto che hanno lanciato 10.000 satelliti, bene, utilizziamo i satelliti, non le onde che ci arrivano direttamente sulla testa delle persone, perché qui ci sono studi che dimostrano il contrario e non c'è la volontà di confrontarsi con questi studi. Infatti mi è piaciuto quello che ha detto il signore che qui è intervenuto, dove il comune deve accettare. Ma perché deve accettare se la sovranità appartiene al popolo? Siamo in dittatura, abbiamo il coraggio di dirlo, bisogna fare quello che qualcuno ha deciso andando contro la salute dei cittadini, perché i piani della digitalizzazione vanno oltre quello che è l'interesse di ogni singolo, perché qui a forza di digitalizzazione ci sarà il controllo totale su qualsiasi azione che qualcuno compie. Il mio voto e quello del mio gruppo sarà contrario. Grazie.
Bene, altri interventi? Costa?
Noi come dichiarazione di voto ci asterremo, in quanto comunque per coerenza ci eravamo astenuti anche durante l'approvazione del piano delle antenne. Per un discorso semplice, noi siamo contrari al fatto della privatizzazione di questo servizio, in quanto comunque secondo il gruppo nostro, parlando anche con il nostro ex capogruppo Leopoldo, si rischia di creare un po' una sorta di cittadini di serie A o di serie B. Chi tramite contarina riesce ad abitare in una zona che prende la telefonia ha un servizio, chi nonostante abbia avuto una concessione edilizia dal comune magari anche 20-30 anni fa abita purtroppo in una zona magari in mezzo ai campi oppure dove non prende, ha un altro tipo di servizio. Secondo noi, se questi problemi fossero gestiti direttamente dal comune, come dagli uffici tecnici, come viene fatto anche in altre situazioni, sarebbe molto più semplice da gestire da un punto di vista proprio etico. Magari nel pratico non è possibile, perché questo qua io non sono un tecnico e sono il primo a dirlo, però da un punto di vista etico di uguaglianza del cittadino, secondo noi potrebbe essere questo il denominatore comune. Capisco che comunque uffici tecnici siano già abbastanza presi da tutte le cose che devono fare e che non sia semplice accollarsi questo. Per questo noi non voteremo contro, ma ci asterremo.
Bene, grazie. Allora abbiamo rispondo, abbiamo avuto due osservazioni che vanno una da una parte e dall'altra. Quindi c'è uno che dice blocchiamo tutto e l'altro dice liberalizziamo tutto. Noi stiamo in mezzo, tanto per cambiare. Nel senso, il piano cosa va a dire? Va a regolamentare quello che può essere un'installazione, chiamiamola selvaggia, di antenne. Quindi noi come comune giustamente abbiamo detto: il servizio serve perché vedo che anche il consigliere Mazzorato ha il cellulare, lo sta usando anche adesso, e quindi serve. Quindi i cittadini mi chiedono connessioni, chiedono rete. E chiaramente la salute va tutelata, ecco perché interviene il piano antenne che dà dei limiti, dà delle zone, scusa un attimo, e valuta quello. Ci sono dei studi che non sono dell'Istituto Ramazzini, che è sempre lo stesso, mi pare, dei vaccini, delle antenne, anche delle banche, poi non so, studi anche le banche adesso. Gli argomenti sono sempre quelli, scusa consigliere Mazzorato, ma sono sempre quelli. È 7 anni, ormai siamo qua a parlare di banche, vaccini e antenne, quindi sono sempre quelli. Quindi se da là partiamo su tutto, ok? Comunque il piano c'è, il piano è stato redatto, il nostro comune si è mosso per tempo per regolamentare il mercato, regolamentare il mercato, più che mercato, che non ci sia un'installazione selvaggia di queste antenne. E, come ha detto l'ingegner Barbon, non è che sia Contarina che decide dove mettere antenne. Contarina dà una consulenza tecnica al comune, quindi su indicazioni del comune sa dove installarle. Poi sono chiaramente gli operatori, in base alle esigenze di mercato. È chiaro che all'operatore interessa più il centro abitato rispetto alla periferia, perché magari ha più collegamenti, più. Qui è libero mercato, quindi punto. Quindi se vogliamo libero mercato è questa. Bene, sì, giustamente si parla di Istituto Ramazzini, ricordo che è una cooperativa, quindi un ente che non è riconosciuto da nulla, da nessuno, quindi stiamo parlando di la cooperativa che ha detto, ha dato dei giudizi più che dei pareri tecnici veri e propri, quindi al valore che ha in base alle dichiarazioni di Mazzorato. Grazie.
La lascio al suo credo, io comunque l'ho avvisata per tempo dei danni che ci sono. Lei si assume la sua responsabilità assieme alla sua squadra, visto che è il primo cittadino ed è responsabile della
Bene, me
salute.
l'assumo come assumo tante, però vedo che lei continua a usare il cellulare. Bene, complimenti. La coerenza, la coerenza.
Discorso.
Beh, forse è meno vecchio del mio, penso. No. Beh, dai, comunque la discussione. Consigliere Costa?
No, quello che ci tenevo a puntualizzare, noi non siamo contrari al discorso del piano antenne, siamo contrari al discorso di appaltare, in poche parole, il servizio comunque all'esterno, in quanto comunque abbiamo verificato che altri comuni riescono a farlo da un punto di vista interno e quindi questo era un attimo il discorso. Dopo, dal punto di vista dell'aumento delle antenne, noi siamo favorevoli se gestite nel modo giusto.
Allora, sul discorso appaltare, diciamo, esternalizzare quello che è non un servizio, cioè una consulenza che mi è data penso che Contarina abbia fatto forse più di metà della provincia di Treviso.
Sì, sono 50 comuni adesso, quindi sul
Quindi
piano tra Contarina e Savno sono 50 comuni, che è stata fatta una gara europea per trovare un fornitore, perché comunque le simulazioni che le tavole 6 del piano noi internamente non siamo in grado di fare, non abbiamo questa competenza, quindi ci rivolgiamo ad uno studio di professionisti che esegue queste simulazioni con la nostra consulenza sulle indicazioni comunali, tecnico-amministrative, e la gara europea aveva diversi criteri, le capacità ovviamente, ma anche il costo. Quindi il costo è tranquillamente in linea con i costi di mercato. Entro, se poi viene redatto entro questa, la provincia aveva anche istituito dei contributi, delle linee guida, dei contributi. Quindi l'ufficio tecnico, cioè la scelta è condivisibile. Poi si può essere d'accordo oppure no, però è condivisibile secondo me.
No, no, ma da parte nostra non si discutono le competenze, in quanto, vabbè che comunque il 50% della provincia di Treviso è tanto, ma non è neanche il
No, ma l'altro
90%.
50 si è rivolto ad altre società.
Sì, no, ma hanno
Quindi
detto
a me non risulta
assieme.
un comune che si è fatto il piano antenne da solo. Se hai qualche notizia, dimmelo, magari mi informo, però non mi risulta.
Ok, comunque il discorso nostro è, da un punto di vista proprio di mentalità, un'azienda privata fa un modello comunque di business, come avevamo detto prima. Un comune ragiona in un altro modo, okay? Ragiona più sulle esigenze del cittadino. Questo era il concetto che noi volevamo passasse. Dopo, i tecnicismi ovviamente non li sappiamo.
Ma quindi sulla gestione antenne o sulla gestione del piano? Perché le due cose sono diverse. Cioè, sulla gestione del piano, le competenze di un comune, nel senso, non, ad esempio nel nostro caso abbiamo due persone che lavorano in ufficio tecnico, possiamo chiedergli di farci anche il piano antenne, perché giustamente non hanno le competenze. Ma penso, ripeto, tutta la provincia di Treviso, ma forse tutta Italia, non hanno le competenze, a meno forse il comune di Milano, di Roma, di Napoli, magari avrà le competenze, gli istruttori con le competenze tecniche possono redare un piano antenne, però penso che tutti quanti si affidano a dei professionisti esterni, quindi questo è un passaggio. Il fatto che le antenne siano gestite da dei nomi Telebit, Inuit, di varie società, cioè là è una scelta a livello nazionale, quindi penso sia questo il passaggio più che il piano.
No, sono totalmente d'accordo. Il discorso qual è? Per esempio, mi viene in mente il comune, per esempio, di Santa Giustina in Colle, ok, che avevo discusso per questo discorso qua, gli operatori di telefonia si rapportano con l'ufficio tecnico, proprio l'operatore direttamente. Adesso io non so.
Anche da noi.
Ok. Quindi comunque Contarina starebbe in mezzo, cioè seguirebbe proprio la parte tecnica.
Ci dà consulenza quando ci sono le queste attive. Bene, chiarito il discorso, grazie. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, ringrazio l'ingegnere Barbone e la Contarina per il lavoro che sta facendo e che ci seguirà in questi anni, chiaramente anche come consulenza. So che dobbiamo fare anche gli interventi sulle scuole, mi pare che dobbiamo fare qualcosa anche a livello formativo ed educativo, quindi anche nell'utilizzo proprio del cellulare. Quindi grazie. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Dobbiamo passare anche a votare per l'immediata eseguibilità. Sì, favorevoli, contrari e astenuti 2. Grazie, quindi approvato il piano comunale per localizzazione di impianti di telefonia mobili. Punto 3, articolo 3, legge regionale 31/12/2012, numero 55, esame di ampliamento di complesso produttivo in deroga al piano di interventi via Brentanella. Avete ricevuto la documentazione, avete visto che si tratta di un piccolo ampliamento per quanto riguarda l'ampliamento vero e proprio, l'altro si tratta di una pensilina fotovoltaica, ma ripasso la parola al vice sindaco se può aggiungere qualche dato tecnico in merito, grazie.
Sì, allora, relativamente a questo ampliamento siamo, come molto spesso accade, in una zona impropria e quindi questa azienda ha chiesto la possibilità di poter procedere con l'ampliamento della propria attività. La richiesta è suddivisa sostanzialmente in due parti, una prima parte che è quella relativa ad un ampliamento vero e proprio da un punto di vista urbanistico, dove viene realizzato un porticato con sovrastante, una pensilina fotovoltaica per 98 metri quadri. La seconda è la sistemazione di un'area che viene destinata a parcheggio per 256 metri quadri, se non ricordo male, con il sovrastante, la copertura sempre fotovoltaica e la sistemazione di l'area relativa a questo parcheggio per 1069 metri quadri con il posizionamento di una superficie a verde e delle alberature a mascheratura dell'intervento che vanno a realizzare. Quindi è un intervento molto molto limitato.
Bene, anche qua ci sono interventi, osservazioni. Costa?
Volevo chiedere, per caso questa azienda qua ha dovuto pagare degli oneri per poter fare queste opere, oppure è stato...
Come tutti gli interventi, okay, sono soggetti
sì, sì, no, perché non
alle
lo,
tabelle
non lo
relative agli oneri da versare al comune.
Sì, allegata c'è anche la convenzione sia per gli oneri che per gli obblighi che poi che eventualmente quindi il richiedente ha. Altri interventi? Allora passiamo alla votazione. Quindi ampliamento produttivo, legge articolo 3 della legge regionale numero 55/2012, favorevoli, contrari, astenuti, nessuno. Dobbiamo votare per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari e astenuti. Tutti d'accordo? Passiamo al punto 4, approvazione del documento unico di programmazione 2025-2027. Allora è il documento che rappresenta il primo e fondamentale atto di programmazione di bilancio per il prossimo triennio. L'abbiamo presentato ancora il 31 luglio, quindi approvato in giunta e messo a disposizione dei consiglieri per osservazioni e interventi. È un corposo provvedimento che esprime le scelte di metodo e merito realistiche ma ambiziose che questa amministrazione intende fare, tenendo conto del contesto economico e sociale attuale. Quindi questo DUP sarà successivamente completato e portato all'approvazione quindi entro fine anno con la nota di aggiornamento, quindi con i dati di bilancio del bilancio triennale 25-27, comunque in questo documento, quindi sono tutte le linee di mandato, vengono rispettate gli interventi che dobbiamo fare. Se avete notato, la sintesi, diciamo, i punti principali quali sono? Che la sfida sempre più ambiziosa di questa amministrazione è quella di non aumentare tariffe e aliquote che sono ad un livello inferiore rispetto alle medie dei comuni limitrofi e che si vogliono mantenere invariate per il terzo anno consecutivo, nonostante il contesto segnato dai tagli e trasferimenti statali in parte già applicati con la manovra di luglio di quest'anno e in parte annunciati con la nuova finanziaria. Quindi la scelta di questa amministrazione è quella di salvaguardare i servizi ai cittadini senza operare aumenti dell'IMU, dell'addizionale e delle tariffe scolastiche, in particolare l'utilizzo delle strutture sportive per i giovani. Quindi l'intento qui di presentare un bilancio che sia sulla falsa riga, quindi ripeto, degli anni precedenti, con, senza andare a incidere ancora a chiedere soldi a quei cittadini. Per quanto riguarda le opere, sul piano triennale, probabilmente nella nota di aggiornamento poi troverete gli aggiornamenti che andremo a fare. Noi abbiamo le opere benché in partenza, quindi già finanziate, che partiranno fra breve. Quindi sto parlando della piattaforma polivalente, la pista ciclabile via Siese. E le opere in programma nel triennio, andremo probabilmente a ritoccare il piano triennale inserendo un nuovo intervento complessivo che riguarda il nuovo parcheggio in via Bolimbaghi, una riqualificazione, chiamiamo così, della piazza De Gasperi e un progetto che stiamo portando avanti adesso, la sistemazione dell'uscita da via Bolimbaghi a via Martiri. Quindi se abbiamo sentito proprio in questi giorni Veneto Strade per cercare di realizzare quindi l'uscita non solo in destra ma anche in sinistra. Quindi questo sarà un progetto complessivo che probabilmente andrà ad essere inserito nel piano triennale perché gli importi potrebbero sfiorare i 150.000 euro, che sapete che le opere superiori ai 150.000 euro vanno inserite nel piano triennale. Nel piano triennale rimangono l'investimento per quanto riguarda l'adeguamento sismico della scuola materna di San Marco e l'adeguamento sismico e la riqualificazione anche energetica del plesso di Castelminio. Questi interventi noi siamo ancora in attesa dei finanziamenti, quindi molto probabilmente slitteranno al non più 25 ma l'anno 26, quindi verranno finanziate nell'anno 26. Bene, questo è quanto. Ci sarà il problema chiaramente di far quadrare il bilancio, perché molti servizi, molti costi che il comune subisce avranno aumenti, perché ci sono stati aumenti piuttosto importanti negli ultimi tempi, quindi cercheremo comunque di far quadrare il tutto. Se ci sono interventi, Costa?
Noi volevamo chiedere, in quanto non lo trovavamo nel fascicolo che ci aveva dato, quanto dopo i 100.000 euro che abbiamo ricevuto per la piattaforma, totale quanto veniva a costare circa?
Allora, la piattaforma, noi abbiamo stanziato 200, piattaforma e nuovo ingresso scuole medie.
Sì, insomma. Sì, solo la piattaforma.
Sì, no, la so che i lavori sono stati appaltati per 191 con dei ribassi, quindi i lavori in sé quindi dovrebbero essere quasi completamente coperti da contributi, cioè da fondi non propri. Poi c'è tutte le spese di progettazione che le abbiamo già sostenute praticamente. Però le cifre esatte non ce le ho sotto mano.
Ok, grazie mille.
Bene, se non ci sono altri interventi, Mazzorato, prego.
Sì, il nostro sindaco sarà un voto contrario perché questa che state facendo, pur valutando anche le buone intenzioni, però è una vostra scelta politica, quindi noi non entreremo nel merito, sono vostre scelte. Quello che mi dispiace è, visto quello che sta succedendo ultimamente a Gaza, non c'è niente a favore per tentare di fermare un genocidio, già 20.000 bambini morti, mentre per l'Ucraina c'erano bandierine e tutto qua, cioè sono morti di serie A e serie B. Ecco, mi permetta questo inciso, il nostro voto in merito comunque sarà contrario. Grazie.
Va bene, grazie. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Quindi documento unico di programmazione 2025-2027, favorevoli, contrari, astenuti. Dobbiamo votare per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari e astenuti. 2. È approvato. Passiamo al punto 5, bilancio consolidato 2023. Allora, il bilancio consolidato ha lo scopo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso i suoi enti strumentali e le sue società partecipate. Il comune quindi funge da capofila e deve aggregare i numeri del proprio bilancio con quelli dei bilanci delle società partecipate. L'obiettivo è quello di avere una rappresentazione globale del patrimonio del gruppo amministrazione pubblica. Le attività che portano a definizione del bilancio consolidato seguono un processo che non si limita alla sola mera aggregazione contabile di bilanci di società con il bilancio dell'ente capogruppo, ma prevede lo svolgimento di una serie di attività molto complesse, tra le quali l'individuazione degli enti e società che entrano a far parte del gruppo amministrazione pubblica, il cosiddetto GAP, l'individuazione delle società che secondo i parametri stabiliti dalla normativa hanno le caratteristiche per entrare a far parte del perimetro di consolidamento, l'acquisizione da parte dell'ente capogruppo dei bilanci delle partecipate che rientrano nel perimetro di consolidamento, la riclassificazione dei bilanci delle società del perimetro ad una medesima e uniforme rappresentazione dei bilanci, la contabilizzazione delle operazioni infragruppo e rettifiche. Il consolidamento dei bilanci e la determinazione del bilancio consolidato sono stati fatti applicando quindi il metodo proporzionale, poiché gli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del nostro comune sono partecipate al comune Resana in una ridotta quota percentuale. Riepilogando i soggetti che rientrano in questo bilancio consolidato sono il Consiglio di Bacino Priula, Contarina, Etra S.P.A., Viveracqua, Società Cooperativa Responsabilità Limitata, sono gli stessi del 2022, vi do qualche dato. Allora, il risultato economico del bilancio consolidato migliora rispetto a quello registrato al consuntivo 22, quindi abbiamo una perdita di 47,568 contro una perdita l'anno precedente di 186,243. Il patrimonio passa da 25.897 a 25.796. Se guardiamo rispetto ai dati del comune, non ci sono grandi. La variazione è che il comune aveva una perdita di circa 92.000 euro, quindi con le partecipate la perdita migliora 47. Il patrimonio siamo là perché siamo 25.620 contro i 25.897, quindi non c'è un grossissimo aumento di patrimonio. Per quanto riguarda, ripeto, questo periodo perimetro di consolidamento, quindi queste quattro partecipate. Sapete che questo documento va approvato entro il 30 settembre come ogni anno, quindi abbiamo questa delibera da approvare. Ringrazio gli uffici per il prezioso lavoro svolto in questo periodo, perché sono diversi documenti da preparare, compilare e controllare. Se ci sono interventi, altrimenti passiamo alla votazione, direi passare alla votazione. Quindi bilancio consolidato 2023, favorevoli, contrari, astenuti. Dobbiamo votare per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari e astenuti. È approvato. Punto 6 è l'ordine del giorno presentato ai consiglieri Ragani Alberto e Bolzon Massimo a sostegno della messa in sicurezza dell'intersezione tra SP18 e SP19 mediante la realizzazione di una rotatoria. Passo la parola al consigliere Bolzon Massimo, che presenterà l'ordine del giorno.
Sì. Allora, intanto una precisazione, che il consigliere Ragani spiace non essere presente, ma per motivi di lavoro sorti all'ultimo non ci può essere, ecco, ci teneva ma non ci può essere. Lo scopo di questo ordine del giorno che andrò a leggere è quello di percorrere una strada, una nuova strada alternativa per porre inizio ai lavori tra l'intersezione della statale SP18 e la SP19, precisamente in via Trieste. Okay. Sappiamo tutti gli sforzi già fatti da parte dell'amministrazione per diciamo, dare il via a questi lavori. Okay. Questa è un'altra strada percorribile anche in vista delle votazioni provinciali del nuovo consiglio che si terranno domani. Dalla prossima settimana il nuovo consiglio si trova un documento già in mano, okay? Quindi una richiesta fatta proprio molto esplicita. Vado a leggere. Premesso che nell'ambito di un accordo di programma a cui hanno partecipato, oltre al Comune di Resana, la Regione Veneto, la Provincia di Treviso e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., è stata realizzata la variante alla SP19 di Viadelago per l'eliminazione del passaggio a livello al chilometro 27 più 358 sulla via Vittorio Veneto, con la costruzione di un sottopasso e la deviazione della SP19 sull'attuale incrocio tra la SR245 Castellana e la SR307 del Santo, che l'opera del costo complessivo di euro 10.502.304,27 e la cui realizzazione è stata gestita dalla provincia di Treviso con un impegno finanziario a carico del comune di Resana di euro 727.100 ha consentito di evitare l'ingresso a Resana del traffico di attraversamento, migliorando la viabilità locale e incrementando la sicurezza in un tratto particolarmente trafficato, soprattutto da mezzi pesanti, prima costretti a transitare per il centro urbano di Resana. Che l'intervento complessivo prevedeva originariamente anche la messa in sicurezza dell'intersezione tra la SP19 e la SP18 mediante la realizzazione di una rotatoria e l'allargamento di un tratto dalla SP19 via Trieste, quale completamento funzionale del progetto relativo alla soppressione del PL al chilometro 27 più 358 della linea ferroviaria Mestre-Castelfranco, predisposto nell'ambito del sistema ferroviario metropolitano regionale, in quanto era obiettivo comune della Regione Veneto e della provincia di Treviso per venire ad un unico appalto delle opere relative ai due progetti, essendo tra loro strettamente coordinati. Che con l'apertura nel corso del mese di novembre 2022 della nuova variante SP19, il traffico, soprattutto quello pesante, non attraversando più il centro urbano di Resana, viene ad interessare sensibilmente l'intersezione tra la SP18 e la SP19, rendendo oltremodo urgente e indifferibile l'esigenza di messa in sicurezza dell'intersezione medesima e definitivo completamento dell'intervento sopra descritto. Per motivi legati alle difficoltà di conclusione dell'appalto complessivo, la rotatoria tra la SP18 e la SP19 è stata stralciata dal progetto complessivo originario di SFMR, così come è stato stralciato l'allargamento e la sistemazione della SP19 via Trieste. Che gli espropri delle aree interessate ad alcune opere legate alla realizzazione di questa rotatoria sono già state realizzate dalla provincia di Treviso e che attualmente il cantiere è abbandonato e l'area denota un certo degrado. Che con note inviate il 16 luglio 2022 e il 19 settembre 2023 è stata evidenziata da parte del sindaco del comune di Resana l'assoluta indispensabilità dell'opera di messa in sicurezza dell'intersezione tra l'SP18 e 19 e manifestata la disponibilità del comune a contribuire al finanziamento della rotatoria, che come evidenziato nella nota nella provincia di Treviso protocollo 44116/2022, l'impennata dei costi delle materie prime ha comportato lo spostamento dell'opera a future programmazioni provinciali ad oggi non approvate. Che nella successiva nota registrata al protocollo comunale 2212 del 27 febbraio 2023, la provincia di Treviso, pur rendendo atto della disponibilità del comune di Resana a compartecipare finanziariamente alla realizzazione dell'opera, ha ribadito come l'aumento delle materie prime, la compensazione del progetto di cui il PNNR e le minori entrate provinciali non consentano la programmazione nel breve periodo di tale intervento. Ribadita quindi qui l'importanza di riprendere in considerazione la definitiva messa in sicurezza dell'intersezione tra le SP18 e SP19 mediante la realizzazione di una rotatoria, stante il sensibile aumento del traffico che interessa la zona e la pericolosità dell'incrocio tra le due strade provinciali, testimoniato ad un elevato tasso di sinistrosità. Considerato che la messa in sicurezza dell'intersezione tra la SP19 e la SP18 mediante la realizzazione di una rotatoria è un'opera attesa da anni dall'amministrazione comunale, trattandosi di un completamento funzionale o di un unico intervento destinato a migliorare la viabilità del territorio di questo comune. Considerando che altre opere legate alla realizzazione di questa rotatoria sono già state realizzate dalla provincia di Treviso e che attualmente il cantiere è abbandonato e l'area denota concerto degrado. Ritenuto pertanto di incaricare il sindaco di farsi portavoce presso la provincia di Treviso dell'esigenza per l'amministrazione comunale che la provincia valuti senza indugio il rifinanziamento dell'opera, che diventa fondamentale per mettere in sicurezza una zona che negli ultimi anni ha registrato purtroppo molti incidenti stradali anche gravi. Ritenuto di interpretare che le preoccupazioni di tutta la popolazione sulle conseguenze in termini di sicurezza stradale del ritardo della realizzazione dell'opera, ritenuto pertanto di valutare concretamente l'applicazione di una quota a parte di avanzo di amministrazione 2023 a titolo di contributo nella realizzazione dell'opera. Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio, visto il DLGS 18 agosto 2000, numero 267, delibera di approvare il presente ordine del giorno a sostegno dell'attuazione dell'opera di messa in sicurezza dell'intersezione tra la SP18 e la SP19 mediante la realizzazione di una rotatoria per tutte le motivazioni che indicate in premessa qui si intendono integralmente richiamate. Punto 2. Di assumere l'impegno con la popolazione di Resana che su quel tratto di strada ha assistito a troppi incidenti con conseguenze anche gravi, di mettere in atto ogni iniziativa per l'immediata riprogrammazione provinciale della realizzazione della rotatoria tra la SP19 e la SP18, con impegni certi delle autorità competenti sulla tempistica della realizzazione dell'opera. Punto 3. Di incaricare il sindaco della trasmissione della presente deliberazione alla provincia di Treviso e alla regione Veneto affinché si faccia parte attiva nel sollecitare l'immediata presa in carico della realizzazione dell'opera. Punto 4. Di demandare al sindaco di farsi carico della finanziabilità di quota a parte dell'opera mediante l'applicazione di una quota a parte dell'avanzo dell'amministrazione registrato nel rendiconto 2023. Grazie.
Bene, grazie. Allora, questo è un ordine del giorno presentato dai capogruppo, dai vice capogruppo della maggioranza, che va ad impegnare ancora di più il sindaco a spingere affinché la provincia rifinanzi quest'opera, perché, ripeto, è un'opera attesa da tanti anni. La novità negli ultimi anni è che con l'apertura della nuova bretella il traffico è aumentato, quindi è assolutamente necessario che quest'opera venga fatta. Ripeto, il sindaco, più come è stato riportato nell'ordine del giorno, più volte ha sollecitato verbalmente, ma non solo, chiaramente anche con accordi scritti, con lettere, con PEC inviate, la richiesta. Dalla provincia c'è sempre stata una disponibilità nell'accettare chiaramente le richieste, però l'impossibilità di finanziare quest'opera. Come scritto anche nell'ordine del giorno, c'è la possibilità che questo comune possa in parte contribuire a quest'opera purché venga realizzata. È un'ipotesi che io ho già ventilato agli organi provinciali, in questo caso, quindi questo ordine del giorno dovrebbe impegnare il Consiglio a dare mandato al sindaco e alla Giunta di accantonare una cifra in bilancio, che attualmente chiaramente non è accantonata. Quindi una valutazione che questo ordine del giorno va a dire: vogliamo che questa rotatoria venga fatta, sì o no, nei tempi brevi, diciamo, nel prossimo bilancio, quindi provinciale e triennale, perché adesso anche la provincia andrà ad approvare il suo bilancio, quindi di previsione, quindi un'opera del genere chiaramente deve essere programmata nel suo finanziamento. E, diceva prima il consigliere Bozzon, chiaramente domani c'è il rinnovo del consiglio provinciale, la prossima settimana i consiglieri, nuovi consiglieri provinciali si troveranno in mano questo ordine del giorno del consiglio comunale di Resana, intero consiglio comunale di Resana. Se c'è qualche intervento, Mazzolato, prego.
Intanto faccio gli auguri al consigliere Bellinato, perché se domani andate tutti a votare, 9 voti li prende. E quindi c'è una possibilità, e questo punto all'ordine del giorno.
Pochi no?
No, solo dei vostri. Dopo la controparte non so, io ho la festa della classe, ancora stabilita 6 mesi fa, per cui non posso essere presente. Ma andiamo al punto all'ordine del giorno. Cioè, questa la vedo veramente un'azione politica da campagna elettorale. Siamo sotto elezioni, quindi appena si insediano... quello che a me fa specie è che i soldi per fare l'opera ce n'erano e ne sarebbero avanzati tanti, denota l'incapacità nell'avere gestito una certa situazione. Che poi la ditta sia fallita è un altro discorso, che poi la ditta abbia avuto difficoltà, ricordo solamente che qui alla fine i cittadini devono sempre pagare per gli errori burocratici. Quando ETRA aveva fatto le fognature qui, l'azienda era fallita, ci siamo accordati, abbiamo fatto un piano per arrivare alla fine lavori, non è stato speso un centesimo in più, perché è stato gestito in un certo modo. Questo è stato gestito in modo completamente diverso e questi sono i risultati, che ancora una volta, di fronte alla burocrazia, sono i cittadini a pagare. Non voterò contro, avrò una grossa riserva, ma l'opera deve essere fatta. Quindi ben venga questa iniziativa. Quello che mi dà fastidio è che i cittadini ancora una volta devono pagare gli errori di un modo burocratico, strano di amministrare i soldi pubblici. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Consigliere Barichello?
Sì, allora, cioè, penso di parlare a nome del mio gruppo quando ho detto che un documento del genere, se serve ad avere una leva contrattuale maggiore da parte del nostro comune per la realizzazione di quest'opera, ben venga. Però, ecco, ricordiamoci che il punto 2 successivo alla proposta di delibera è assume l'impegno con la popolazione di Resana di mettere in atto ogni iniziativa per la riprogrammazione. Quindi ci stiamo impegnando come consiglio, in quanto appunto spero in un voto interamente favorevole, cioè ci stiamo impegnando tutti, poi giustamente più in prima linea voi, però tutti ci impegniamo affinché questa opera, che è un'opera attesa da molto, sia effettivamente fatta. Quindi annuncio il voto favorevole a questa mozione, però ecco, ricordiamoci che le parole hanno un peso.
Bene, grazie. E consigliere Costa?
Sì, e la parte invece che ci lasciava un po' perplessa era il fatto comunque di tenere un importo che in capigruppo si parlava attorno ai 300.000 euro, dopo penso che sarà anche da rifare forse anche il preventivo, ok, ferma. Perché noi è un anno o 3 anni che dobbiamo rimanere in attesa della provincia, che non l'ho capito.
No, il bilancio è triennale. Di previsione chiaramente lo fa ogni anno, però okay, sappiamo che il bilancio è triennale, quindi se già quest'anno lo mettessero in programma avremo già qualche okay indicazione. Chiaramente okay l'accantonamento lo faremo quando avremo indicazioni.
Okay. Ah, ok, quindi questo era un attimo il nostro dubbio, perché tenere fermi magari 300.000 euro senza sapere nulla, in quanto comunque è da tanti anni che il presidente della provincia, in questo caso Marcon, dice che non vuole fare quest'opera, non vorrei mai che si tenessero dei soldi fermi che magari potrebbero servire per altre situazioni, come il discorso dell'acqua, come il discorso dei furti, come per altre situazioni, e non poterli utilizzare. Questo era un attimo un lato un po' che ci teneva un po' in sospeso. Comunque noi voteremo favorevole in quanto l'opera serve.
Allora io ringrazio i consiglieri Mazzolato, Costa e Barichello, perché effettivamente è un bel passo in avanti che il consiglio intero va a dire alla provincia che quest'opera serve, punto. Quindi cerchiamo di dare priorità all'opera. Capisco, ripeto, ed è anche scritto in ordine del giorno, le difficoltà economiche che può avere una provincia, però quest'opera è un'opera da finire, non è una nuova opera, quindi è un'opera già iniziata da finire. sull'accantonamento, ripeto, l'abbiamo già proposto, per ora non è stato attuato, verrà attuato al momento in cui abbiamo degli elementi certi perché l'opera venga finanziata in maniera definitiva. Quindi grazie, se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Quindi favorevoli all'ordine del giorno presentato dai consiglieri Bolzano Massimo e Ragni Alberto, sostegno alla messa in sicurezza dell'intersezione tra SP18 e SP19 mediante la realizzazione di una rotatoria, favorevoli, contrari, astenuti nessuno. Anche qua dobbiamo votare per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti nessuno. Quindi grazie, approvato all'unanimità. Ultimo punto all'ordine del giorno è la convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 267 per la gestione associata delle misure comunitarie, nazionali e regionali per l'inclusione sociale nell'ambito territoriale, V8, l'approvazione. Allora, questa convenzione dà attuazione alla legge della Regione Veneto numero 9 del 2024 che ha avviato un processo di evoluzione e potenziamento degli ambiti territoriali sociali, IATS, quali strutture intercomunali deputate alla gestione associata della funzione socioassistenziale. Gli ATS dovranno diventare quindi il fulcro della programmazione, pianificazione, coordinamento e gestione della funzione socioassistenziale per garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali. L'intento della Regione Veneto quindi è quello di superare la frammentazione di servizi e di interventi oggi esistente, definendo i modelli istituzionali ed organizzativi omogenei da proporre ai comuni al fine di ottimizzare le risorse finanziarie e umane disponibili, favorendo la diffusione equilibrata e funzionale dei servizi e delle attività del sistema locale. I comuni, quindi come il nostro, saranno chiamati nel futuro prossimo a dare una nuova organizzazione ai servizi sociali attraverso la costituzione dei ATS che avranno una propria forma giuridica e diventeranno la sede primaria della gestione di interventi dei servizi sociali. Un passo in questa direzione è l'approvazione di questo schema di convenzione che ci è stato proposto dal comune capofila, che nel nostro caso è il comune Castelfranco, per l'attuazione in forma associata delle misure nazionali e regionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Allora, la convenzione, che è da un po' di tempo che gira nei comuni, è stata anche rivista alla luce anche dell'ultima DGR del 17 settembre, quindi non ci sono grosse novità rispetto alla prima versione, quindi ogni comune andrà a sottoscrivere questa convenzione col comune capofila che per finalmente partire con questo ambito territoriale sociale, che speriamo che possa migliorare le politiche sociali a livello del nostro ex distretto numero 8, quindi 29 comuni del nostro ambito VEN 8. Se ci sono interventi, consigliere Costa, prego.
No, secondo noi la parola processo di evoluzione e potenziamento si può sintetizzare un po' con privatizzare, in quanto comunque adesso non so se magari l'assessore Sabadin riesce a delucidarci su qualcosa, però comunque col fatto della marca occidentale che è già presente, è un ente formato specialmente per il sociale, questo qua, questa operazione qua che fa la Regione Veneto può essere costruttiva, però comunque si va a sovrastare comunque un'unione di comuni limitrofi, quindi creando come un effetto matrioska, insomma, che secondo me allontana sempre di più il cittadino, ok, dall'istituzione. Questo è un po' il pensiero nostro. Dopo non so se magari abbiamo già avuto magari un preventivo di ciò che riusciamo ad ottenere in più facendo parte di quest'unione di 129 comuni.
No, 29.
Di 29 comuni. Ecco.
È l'ex distretto numero 8. Allora, okay, non c'è l'effetto matrioska, nel senso che chiaramente una volta, e ne abbiamo già parlato che in giunta unione, una volta costituito effettivamente l'ambito, dovrà, quindi entro metà del 2026, chiaramente la funzione sociale non sarà più in unione ma sarà in ambito, cioè l'ambito quindi sarà un ente sovracomunale come lo era tra virgolette l'unione, solo chiaramente l'unione è più ridimensionata, quindi erano quattro comuni, qua sono molti di più, quindi la gestione ed è la sfida che ci attende e dovrà essere attenta. Tra l'altro, se guardate nella convenzione, sono previsti proprio da questo punto di vista dei sottoambiti. Il nostro sottoambito è Unione, quindi i quattro comuni Unione più Castelfranco, Altivole e Godego, quindi sarà il nostro punto di riferimento, sarà Castelfranco con i comuni limitrofi, quindi poi capire come verrà sviluppata l'operazione non è semplice, perché ci sono i passaggi importanti, poi c'è una parte anche dell'attuale US che passerà all'ambito, la parte sociale dei comuni, c'è da determinare anche la quota che i comuni andranno a trasferire all'ambito, quindi sarà un passaggio, ci saranno passaggi importanti, lunghi, ne parleremo più volte nei vari comitati che verranno fatti, probabilmente saranno ulteriori passaggi, sicuramente ulteriori passaggi nel nostro consiglio, quindi vedremo come si svilupperà l'operazione, che però ormai è dettata dalla Regione Veneto, questa è la strada da intraprendere, quindi non più il sociale gestito dai singoli comuni, ma un sociale gestito da più comuni, da un comitato, distretto, ambito, chiamiamolo. Che è un po' comunque il modello che già c'è in altre regioni d'Italia.
Come dichiarazione di voto noi qua ci asteniamo, in quanto ci sembra abbastanza un voto alla cieca, perché ad ora comunque non sappiamo, ci saranno degli sviluppi, là li prenderemo in considerazione. Diciamo che non ci esalta neanche tanto il fatto di doversi rapportare con Castelfranco, okay? Perché comunque insomma da un punto di vista sociale è abbastanza nel caos in questo momento, quindi vedremo magari tra un anno e mezzo come sarà la situazione.
Sì, giustamente bisogna sottolineare, Castelfranco agisce da capofila finché non sarà costituito l'ambito, poi sarà una nuova un'azienda speciale che andrà a gestire il tutto, quindi Castelfranco avrà un ruolo da capofila determinato nella delibera regionale fin tanto che non ci sarà l'ambito costituito, quindi chiaramente vedrà Castelfranco partecipe e con ruolo da protagonista, però magari ci sarà anche un comitato, ci sarà un nucleo tecnico operativo, cioè sarà sviluppato in maniera diversa rispetto attualmente che c'è praticamente una delega unica data a Castelfranco che sta gestendo i fondi di tutti i comuni, quindi da questo punto di vista qua il dubbio attuale c'è, diciamo in prospettiva potrebbe essere risolto.
E domanda così, in quanto anche lei adesso è presidente della Marca Occidentale.
No, fino a domani, non basta.
In questo momento dai.
Lunedì, scada.
Ecco, e i fondi che verranno dati, che vengono adesso erogati alla Marca Occidentale, una volta entrato in atto, quindi a metà 2026, quest'unione ai 29 comuni, la Marca Occidentale avrà meno erogazioni dal punto di vista della regione, oppure si tenterà di andare avanti passo passo in concomitanza?
No, non avrà più, per quanto riguarda il sociale, contributi. Chiaramente la funzione sarà completamente trasferita in ambito, ma quindi, già adesso per molti contributi PNRR sociali passano solamente per il comune capofila, quindi non passano più in ambito, in unione.
Quindi
già
la marca occidentale serve solo per polizia locale? Dopo.
Se locale e persona civile, se ci sarà ancora, quindi, o altre funzioni che potrebbero essere trasferite, però. Quindi è una riflessione che stiamo giustamente guardando. Infatti la durata, l'obiettivo che stiamo dando all'Unione è questa, 2026, l'obiettivo di durata, per valutare successivamente cosa fare, che potrebbe essere un'unione, quindi per la polizia locale, persona civile o altre funzioni, o una convenzione tra i comuni per queste funzioni.
Ok, grazie mille.
Se non ci sono altri interventi. Il Mazzorato?
Volevo anche dire che la legge regionale ha anche come intento quella di aiutare anche i comuni più piccoli, perché adesso noi siamo in unione eccetera, però anche i comuni più piccoli con l'ambito, con una direzione sociale gestita, saranno sicuramente avvantaggiati. Anche questo insomma è l'intento della legge.
Mazzurato?
Mi pare di aver capito, signor Sindaco, che la Marca Occidentale è destinata a cessare, cioè se rimane solo...
Peccato, perché adesso sei il consigliere.
No, è così un incarico in meno, ecco. Allora, volevo dire questo. In ambito la funzione sociale, quello che io leggo, che tutto ciò che si sta facendo è una sfida per le privatizzazioni. È lo specchio delle allodole che fa sembrare bello così, ma questa è la strada in cui si sta portando tutto ciò che è pubblico andare verso il privato. Ciò che è pubblico, ho visto anche su alcune società molto importanti, vengono fatte andare male per regalarle ai privati. Farle andare male vuol dire anche non finanziarle, quindi mancanza di denaro. Allora mi faccio una domanda: i privati trovano i soldi, il pubblico non li trova? Beh, se li trova il privato, a maggior ragione, con Cassa Depositi e Prestiti soldi ce ne sono tanti, è solamente un fatto di scelte. Poi sappiamo che il pubblico può dare un servizio anche all'ultimo, mentre il privato deve guardare al guadagno. Mi spiego meglio: se una cosa non rende, il privato taglia; se i conti non quadrano, il privato taglia sui servizi. Ed è questa la strada in cui andremo. E quello che mi fa veramente, che mi preoccupa tanto, invito i consiglieri a prestare attenzione, visto che abbiamo appena approvato il punto 6 all'ordine del giorno, dove ho detto che è una grossa riserva, ricordo che quando è stato approvato il progetto della variante, il progetto era in mano alla Regione, abbiamo dovuto strappare il progetto alla Regione perché nel preziario, listino prezzi, come si vuole chiamare, o tariffario, i costi della Regione erano 30% più alti rispetto della provincia. Abbiamo dovuto anche pagare un indennizzo alla Regione, ciò nonostante ci è convenuto a fare appaltare il lavoro alla provincia. Che cosa voglio dire? Che più gli enti sono grandi, più hanno i costi esorbitanti di gestione. La riprova è sull'opera che è stata fatta, che all'inizio avrebbe costato 2 milioni di euro in più. Quindi io sono fortemente contrario a questa forma mascherata di privatizzazione e dico sì all'inclusione sociale gestito dal pubblico, perché il pubblico ha un'altra finalità, all'interesse collettivo. Il privato è quello di far quadrare i conti e di remunerare i finanziatori. Questa è la prima strada. L'abbiamo visto con il gas, l'abbiamo visto con i rifiuti, l'abbiamo visto con la telefonia, l'abbiamo visto su tanti ambiti. Poi che ci vengano a dire l'Europa che ce lo chiede, ma non lo chiedono i cittadini. Allora, fin tanto che l'articolo 1 della Costituzione dice che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo, è il popolo che deve esercitare la sovranità. Se noi a Resana abbiamo un'indicazione diversa, abbiamo un servizio sociale che funziona, teniamo in piedi questo modello. Non è vero che non ci sono i soldi ci sono, è solamente un fatto di come tirarli fuori. Grazie.
Vorrei
rispondere, cioè, tanto per chiarire. I costi sociali sono in aumento in modo esponenziale. Le attività e i bisogni sociali sono in aumento. Se non si fa rete con azioni condivise, con interventi mirati e appropriati a seconda delle nuove e gravi esigenze che ci sono, veramente i più fragili saranno in difficoltà. L'ATS non è un servizio privato, l'ATS sarà gestito dai comuni, dalle ASL, e ci sarà una collaborazione stretta per ottimizzare i costi e migliorare i servizi. È questo il tema. Il tema sono i bisogni che sono in continuo aumento e i finanziamenti che purtroppo sono sempre limitati. La Regione, non so neanch'io se ha fatto bene o male a creare questi ATS, ma di sicuro è un tentativo di fare rete nel territorio, perché le cose non sono più come 10 anni fa, sono cambiate in fretta.
Bene, allora, in merito alle riflessioni fatte ai consiglieri, io non vedo il rischio di una privatizzazione, vedo un altro rischio, che ad esempio questo Consiglio Comunale fra 15-20 anni, ma come ente, non ci sarà più, cioè i comuni avranno svuotati, quindi nel momento in cui il sociale esce da un comune, il nostro è un comune che ha una media dimensione, piccola media dimensione, magari forse rimarrà anche in piedi, ma molti comuni non avranno più nulla da fare, cioè quindi spariranno, molti comuni verranno accorpati, dico questo, cioè perché la manovra principale, cioè la funzione principale che ha un comune è quella sociale, se gli viene tolta mancheranno questi comuni, quindi non so, questo è il rischio che vedo più che la privatizzazione. Sinceramente su queste convenzioni o questi passaggi non vedo il rischio privatizzazione, vedo l'altro rischio che mancherà quindi il comune come ente che è più vicino al cittadino, quindi questo potrà essere il rischio a lungo termine. Altri interventi, Mazzorato?
E questo è quello che ci fanno credere adesso. E questo qui è proprio la ciliegina sulla torta, dove tutti quanti ci buttiamo e sì, no, il servizio e l'aumento dei costi. La realtà è che l'obiettivo è privatizzare. L'hanno dichiarato, l'hanno detto, e questa è la forma per poi, perché comprare un servizio sociale su 8.000 comuni diventa impossibile per una finanziaria. Se è già accorpato, io con un colpo solo prendo tutto. E questo è l'obiettivo a cui vogliono arrivare. L'ho detto per tempo, non voglio essere vecente.
Però se privatizzare significa affidare, ad esempio, a cooperative esterne i servizi, già adesso ci sono. Cioè già adesso
perché non possiamo farlo noi? Perché non abbiamo
le risorse per farlo?
Ma allora, se gli altri ce le hanno le risorse ci sono. Cioè, non capisco, se lo fanno gli altri le risorse ci sono, se lo facciamo noi non ci sono. Ma allora ci sono o non ci sono le risorse? Solo che ci sono, però bisogna accontentare tante sedie. E questo è il problema politico.
Se ci sono altri interventi, altrimenti passiamo alla votazione. Quindi, convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 267, gestione associata alle misure comunitarie nazionali e regionali per l'inclusione sociale nell'ambito territoriale VEN 8, approvazione, quindi favorevoli, contrari, astenuti, dobbiamo votare l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari e astenuti. Bene, grazie. Consiglio infinito. Grazie.